Oggi volevo tornare su un argomento di cui si è parlato, ho parlato già abbastanza, cioè no, già più volte, e che anche oggi è stato accennato dalle brevi complimenti, testimonianze degli uomini, e quindi parlerò della preghiera. E vorrei farlo perché è importante, sicuramente, ma anche perché i discepoli stessi hanno chiesto a Gesù, in Luca 11:1, insegnaci a pregare. E un commentatore nota che questa richiesta, insegnaci a pregare, è l'unica di questo tipo che la Bibbia riporta. I discepoli sembra che abbiano chiesto solo questo, almeno la Bibbia riporta solo questa richiesta. E infatti i discepoli non hanno chiesto a Gesù, insegnaci a moltiplicare i pani e i pesci, per quanto potesse essere comodo moltiplicare i pani e i pesci. Non gli hanno neanche chiesto, insegnaci a camminare sull'acqua, che avrebbe reso molto più facile la mobilità e pescare. Gli hanno chiesto, insegnaci a pregare. E perché gliel'hanno chiesto? Possiamo fare alcune ipotesi. Sicuramente avevano visto Gesù pregare, e avevano visto, capito, che per Gesù la preghiera era fondamentale, che tutto il suo ministero, tutto di lui, era basato sulla preghiera. In qualche modo è come se dicessero a Gesù, vogliamo essere come te, e per esserlo vogliamo imparare da te il rapporto con il Padre, e quindi vogliamo da te imparare a pregare. E forse la domanda cosa caratterizza Gesù, cosa rende il suo ministero speciale, probabilmente avrebbero risposto ciò che rende Gesù speciale è il suo rapporto con il Padre e la preghiera. E tutto il resto è una conseguenza. E quindi Gesù risponde a questa preghiera, tutti i Vangeli ci riportano questo insegnamento. E cosa comincia a fare Gesù? Nell'insegnare a pregare comincia a dire come non pregare. E si tratta. Il fatto che comincia a dire come non pregare è di qualcosa di molto forte come concetto, è molto poco politicamente corretto. Gesù sta dicendo chiaramente che anche la preghiera, che è una delle massime espressioni di spiritualità, può essere corrotta dal peccato. E Gesù dice, attenzione, il fatto che tu preghi non vuol dire niente sul tuo stato spirituale, nulla. Pregare di per sé non vuol dire niente. Fate attenzione, dice Gesù. Ah, perché pregate, come lo fate e a chi vi rivolgete? Matteo 6,5. Quando pregate, non siate come gli ipocriti, poiché essi amano pregare stando in piedi nelle sinagoghe, agli angoli delle piazze, per essere visti dagli uomini. Io vi dico che questo è il premio che ne hanno. Ma tu, quando preghi, entra nella tua cameretta, chiusi la porta, rivolgi la preghiera a Dio che è nel segreto. Ora, si potrebbe dire che questo passo vieti la preghiera pubblica. Prega in camera tua da solo non vuol dire prega in pubblico. Ovviamente non è questo lo scopo. Il problema di Gesù non è dove preghi e chi ti ascolta. Il problema dice non pregate come gli ipocriti, non dove lo fanno gli ipocriti. Il problema non è il luogo, chiaramente, ma lo scopo, l'arroganza, il volersi far vedere. Gesù dichiara chiaramente che questo modo di pregare per farsi vedere dagli altri è peccato. E questa è un'affermazione molto dura. C'è un giudizio molto forte su chi usa la preghiera, e altrove troviamo anche altri modi esteriori di vivere la spiritualità. Quindi c'è una condanna molto dura per chi usa la spiritualità per ottenere gloria dagli altri. Il problema quindi non è pregare in pubblico, leggere la Bibbia ad alta voce, proporre un canto, cosa volete. Il problema è farlo per impressionare gli altri. E io forse posso sbagliarmi, ma non mi sembra che questo sia un problema che noi abbiamo in chiesa, però è giusto ripetere, di insegnarlo. Gesù continua a dire, Matteo 6,7, nel pregare non usate troppe parole, amen, come fanno i pagani, i quali pensano di essere esauditi per il gran numero delle loro parole. E secondo gli ipocriti c'è un duro attacco, verso i pagani c'è quasi una compassione. Gesù dice, loro dicono un sacco di parole sperando di essere ascoltati. È come dire, pregano sassi, pietre, legno, statue, poveretti, si illudono di essere ascoltati e quindi parlano tanto. E viene da pensare all'episodio che troviamo in Prima Re 18, quando Elia sfida i profeti di Baal e dice, vediamo un po' chi è il vero Dio, quello che risponde alle preghiere. Questi profeti dicono, ok, va bene, e cominciano loro. L'unico Dio che esiste, l'unico vero Dio, è quello che manderà il fuoco dal cielo. E loro, i profeti di Baal erano 450, cominciano dalla mattina a pregare, saltano sull'altare, fanno un sacco di cose. E a un certo punto, dopo ore, Elia comincia a prenderli in giro. Oh, ma magari Baal è un po' distratto, sta dormendo, ma se fate più rumore vi sente. Chiaramente non risponde. E a un certo punto Elia cosa fa? Prende la parola e fa una preghiera brevissima. Confronto alle ore che ha pregato gli altri, lui dice poche parole. Dio fa vedere che tu sei Dio. E Dio risponde. Le tante parole servono a poco. Perché Gesù ci ricorda che Dio ci ama e sa di cosa abbiamo bisogno. Non servono tante parole. E credo che Gesù voglia anche dire, non state a fare preghiere troppo lunghe, grandi discorsi, specie in pubblico. E perché dico specie in pubblico? Perché i discepoli potevano sapere come pregavano i pagani in pubblico, perché in privato non c'erano. Non mi spingo a dire che Gesù vieti le preghiere lunghe, ma non credo che le incoraggi neanche, specie quelle con tanti giri di parole che alla fine dicono poco. Riassumendo, Gesù sta dicendo, non siate come chi prega senza neanche bene sapere a chi si rivolge. E dice, attenzione, vivete in mo-, agli discepoli diceva, vivete in mezzo a gente che prega in questo modo qua e non copiateli. Perché per insegnare a pregare, Gesù analizza la situazione religiosa in cui si trovano coloro a cui sta parlando e quindi chiarisce alcuni punti. E noi viviamo in un contesto culturale e spirituale molto diverso rispetto alla Giudea del primo secolo. Ma anche noi dobbiamo fare attenzione a non assorbire un modo sbagliato di pregare. Ad esempio, noi non dobbiamo essere come coloro che ritengono che pregare sia inutile. Quindi pregare è una cosa da relegare, insomma diventa una cosa quasi marginale. E purtroppo la Chiesa occidentale prega poco. La Chiesa occidentale prega troppo poco. Noi preghiamo poco, troppo poco. E forse Gesù non direbbe, non fate come gli atei che non pregano per niente. Oppure Gesù ci potrebbe dire, non trattate la preghiera come una forma di terapia. E c'è chi pensa che la preghiera in generale faccia bene a chi crede. Cioè la preghiera è una forma elevata, nobile di spiritualità, che ha lo scopo di fare del bene a chi prega. In qualche modo pregare fa bene a chi prega e basta. E io vi assicuro che quando ho preparato questo sermone non volevo parlare dei social, di cosa noi evangelici diciamo sui social, però certe cose le attiro. Mia moglie mi dice lascia perdere, però io non ce la faccio. E ho bisogno di sapere in che contesto cresceranno i miei figli e crescono i ragazzi che vengono ai campi. In questi giorni nei vari gruppi, profili, è uscita una notizia del 2014, perché noi siamo sempre avanti, o almeno la stampa ne ha parlato nel 2014. Il titolo dell'articolo era La scienza dimostra che la preghiera ha il potere di guarire. Immaginate voi. E quando qualcuno ha scoperto questo vecchio articolo, non lo ha letto, perché bastava leggere 3 righe per capire cosa voleva dire questo articolo, ma ha condiviso la notizia. E quindi sono cominciate le varie condivisioni, i vari amen, gloria a Dio, bla bla bla. Intanto, prima di tutto, nota teologica, ricordiamoci che non è la preghiera che guarisce, ma è il Dio che preghiamo che può guarire. Poi l'articolo parlava di qualsiasi esercizio spirituale, la respirazione, la meditazione, il rilassamento. Insomma, qualcosa di molto più simile al buddismo che al cristianesimo biblico. Però tanti a dire che è bello, giusto per farci prendere in giro e disonorare Dio. Quindi nel mondo reale, anche, come nel mondo reale, anche sui social, facciamo attenzione a cosa diciamo, perché ci possiamo far prendere in giro, possiamo anche risultare ridicoli. Comunque questo articolo faceva riferimento a uno studio vero, che è stato pubblicato nel 2009 da un certo Andrew Newberg, e questo studio afferma che pensare a Dio, meditare sulla divinità, fa bene al cervello. La tesi dell'autore, e probabilmente dimostrato anche, è che siamo fatti per pregare, come se il nostro cervello avesse dei pezzi che servono solo a pregare. Ma una cosa è dire pregare, meditare fa bene, un'altra è dire, come dice la Bibbia, pregare è il mio bene. E lo stesso Newberg, qualche anno dopo, nel 2016, ha pubblicato un altro libro dal titolo Come l'illuminazione non elettrica, l'illuminazione cambia il nostro cervello e mette sullo stesso piano i medium, mistici musulmani, sciamani, buddisti, francescani e pentecostali. Quindi, per ripeterlo, come cristiano che crede nella Bibbia non posso trovarmi d'accordo completamente con questa ricerca, con quelle conclusioni. Sì, è vero, Dio ci ha fatti per pregare, ok, ma tutto il resto è una bugia. Ecco quindi come non pregare. Pensare che la preghiera sia una forma di terapia non importa a chi ti rivolgi. E parliamo sempre delle differenze della preghiera fra un ateo, un pagano e un cristiano. E un altro modo di approcciarsi alla preghiera sbagliato è usarla come ultima risorsa, quasi in maniera superstiziosa. Dio, ti prego, fai che la cosa A non capiti mentre capiti la B, perché quella cosa lì non è sotto il mio controllo e quindi tu puoi far tutto. Oppure come se la preghiera servisse solo come ultima risorsa. Le ho provate tutte, preghiamo. Dovrebbe essere il contrario. Oppure capita qualcosa di brutto nel mondo, tutti i giorni. E quindi si comincia una preghiera per Parigi, una preghiera per Londra, una preghiera per quello che volete. Una preghiera per... Qualcuno potrebbe dire bello. Peccato che non si sappia a chi questa preghiera venga rivolta. Eppure sempre sui social, tutto sui social, non mi ho visto cose. Tizio sta male? Una preghiera per un like, una preghiera. Ora, finché lo fa gente che non conosce Cristo, va bene, ma quando lo facciamo noi? E a volte mi chiedo se riusciamo a discernere queste cose. Uno meno rompiscato di me potrebbe dire, sì, va tutto bene, sempre preghiera è. No. Stiamo parlando di qualcosa di molto serio e importante. Un grande dono che Dio ci ha fatto, che Gesù insegna ad usare in maniera da onorare Lui. È qualcosa di talmente serio che Gesù ha preso del tempo in terra a spiegarci come fare. E Dio ha voluto che questo insegnamento rimanesse nei Vangeli. Quindi è una roba seria. La preghiera è un grande privilegio, un immenso dono, ma parliamo di qualcosa che riguarda Dio e che va gestita col dovuto rispetto, con il giusto reverenziale timore. Tutti questi modi sbagliati di pregare, da quelli che Gesù riporta a quelli che sono più moderni, sono sintomi della stessa malattia. Che siano farisei, pagani, atei o pluralisti, il problema è lo stesso. La preghiera che Gesù ci mostra come sbagliata è la preghiera che ha come centro l'uomo. Che bello! Abbiamo scoperto che la preghiera fa guarire, fa bene alla salute. Ma è questo lo scopo della preghiera? Il mio benessere? Dio ci ha donato la preghiera perché noi stessimo bene? Il più grande rischio che corriamo è mettere noi al centro della nostra preghiera. È un problema di noi occidentali in un mondo post-illuminista. Anzi, il rischio che corro io è di mettere me al centro della mia preghiera. E forse questo è uno dei motivi per cui preghiamo poco. Se la preghiera serve a me, e tutto sommato sto bene, allora che prego a fare? Oppure, se la preghiera serve a me, ma vedo che le cose non migliorano, che prego a fare? Ma è giusto diversamente. La verità però è che il centro, lo scopo della preghiera, della mia stessa vita, è Dio. Dio non esiste per noi. Dio non si alza la mattina cercando di servire noi. Dio non esiste per noi. Lo scopo di Dio non è fare ciò che gli chiediamo in preghiera. Lo scopo di Dio è la sua gloria, che può anche includere rispondere alle nostre preghiere, anzi darci più di quello che possiamo anche immaginare e chiedere. Ma lo scopo di Dio è la sua gloria. E lo vediamo quando Gesù risuscita Lazzaro. Quando prega, cosa dice? In Giovanni 11,41. Prega pubblicamente per farsi sentire dagli altri e dice... Padre, ti ringrazio perché mi hai esaudito. Io sapevo bene che tu mi esaudisci sempre. Ma ho detto questo a motivo della folla. Gesù prega per dare gloria a Dio. Nella resurrezione di Lazzaro, il centro non è Lazzaro, non sono le sue sorelle, ma la gloria di Dio. E dicendo questo, Gesù toglie anche la gloria da se stesso e dice, è il Padre che mi ascolta, è Lui che in qualche modo... risuscita Lazzaro. Ora, detto come non pregare, Gesù passa a dire come pregare. E dice, Matteo 6,6, ma tu quando preghi, entra nella tua cameretta e chiusa la porta, rivolgi la preghiera al Padre tuo che è in segreto. E il Padre tuo, che vede nel segreto, te ne darà la ricompensa. Notiamo che dice quando, non se. Quindi per Gesù pregare è un'attività legata all'essere suoi discepoli. I discepoli salvati pregano, punto. Per la Bibbia è impensabile che un discepolo non preghi. E se la mia vita di preghiera, sia personale che collettiva, è scarsa, carente, qualche domanda inizierei a farmela. Visto che la preghiera, secondo Cristo, è parte integrante della vita di chi è salvato. Quando Gesù dice di andare nella tua camera a pregare, non si preoccupa del luogo dove preghi, chiaramente, ma dello scopo. La preghiera privata era in esatto contrasto con la preghiera pubblica di chi voleva farsi vedere. Quando preghiamo, dice Gesù, cerchiamo la comunione con Dio, ed è questa la ricompensa che abbiamo. La ricompensa che abbiamo quando preghiamo non è avere quello che chiediamo, ma poter stare con Dio. Perché al centro della preghiera c'è Dio, non io, non le nostre richieste. E abbiamo un grande bisogno di imparare a pregare. E in contrasto con le tante parole dei pagani, Gesù insegna: non fate come i pagani, perché il Padre vostro sa le cose di cui avete bisogno, prima che gliele chiediate. I pagani non sanno di essere ascoltati. Voi non avete neanche bisogno di essere ascoltati, perché Dio già lo sa. Gesù dice chiaramente che Dio conosce i nostri bisogni, quasi per dire che non serve neanche che glieli diciamo, quasi. E allora qualcuno chiede: perché pregare? E porci questa domanda vuol dire che abbiamo un gran bisogno di imparare a pregare, perché siamo abituati purtroppo a vedere la preghiera come il mezzo per chiedere le cose a Dio, e torniamo a mettere noi al centro. Ora, è giusto presentare anche le nostre richieste a Dio, perché lo dice in Filippesi 4,6 in varie volte, è giusto chiedere a Dio quello che abbiamo bisogno, giusto. Ma facciamo attenzione, la preghiera, quello che diciamo, quanto preghiamo, come preghiamo, dice molto della nostra idea di Dio, di quello che pensiamo di Lui. Perché torniamo a ripetere che lo scopo principale della preghiera non è chiedere qualcosa a Dio. E lo vediamo dal modello che Gesù ci ha dato per pregare. E lo analizziamo un attimino, non tutto, anche sì. Gesù inizia col dire Padre, e qui c'è un sacco da dire. Nota grammaticale: il termine Padre è maschile, non so se ve ne siete mai accorti. Dio non si è rivelato come una madre celeste, anche se molti mettono in discussione anche questo. Gesù qui ci sta insegnando a pregare, fornendoci il vocabolario per farlo. Se vogliamo onorare il nostro Padre trascendente, dobbiamo seguire l'esempio che Gesù ci ha dato e parlare in accordo a ciò che Dio ha rivelato di sé. Dio è Padre, non è Madre. La Bibbia presenta Dio in vari modi, con vari nomi: l'Eterno, il Sovrano, l'Altissimo, l'Onnipotente, il Re, il Giusto. Ma Gesù ci dice uno da usare, non è che l'unico, però ci insegna a usarne uno: Padre. Perché prima di tutto c'è una relazione. Ma attenzione, Gesù è l'unico che può chiamare Dio Padre avendone pienamente diritto. Gesù è l'unico figlio di Dio e quindi può chiamare Dio Padre. Noi non possiamo. Gesù non ha mai peccato, noi sì. Quando Gesù è stato battezzato, lo Spirito Santo è sceso e una voce dal cielo, Matteo 3,17, dice: Lui è il mio diletto figliuolo. Uguale, monte della trasfigurazione, c'erano i discepoli, Elia, Mosè e Gesù. La voce dice: Lui è il mio figlio, e rimane solo Gesù. Solo Gesù è il figlio in cui Dio si compiace. Noi umani non possiamo chiamare Dio Padre per nessun motivo, non scherziamo. Chiamare Dio Padre vuol dire farsi uguale a Lui. Quando Giuseppe accusava Gesù di menzogna perché chiamava Dio Padre, avevano ragione, o avrebbero avuto ragione se Gesù non fosse stato chi era veramente. Ma allora perché Gesù ci dice di pregare a Dio rivolgendosi a Lui come Padre? Giovanni 1,12: perché a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figli di Dio. Noi non nasciamo figli di Dio, ma lo possiamo diventare. Come? Per grazia, tramite la fede nell'opera di Cristo. E sono sempre le stesse cose. Ma noi possiamo chiamare Dio Padre anche se eravamo figli di ira, Efesini 2,3, o suoi nemici, Colossesi 1,21. Noi non viviamo secondo gli standard di santità di Dio. Non siamo come Lui, ma per i meriti di Cristo, non per i nostri, possiamo chiamarlo Padre. Perché Romani ci ricorda che abbiamo ricevuto lo Spirito di adozione. Non perché siamo bravi noi, perché Gesù è bravo, è santo, è perfetto. Io non lo merito. Ma se abbiamo capito queste cose, se capiamo che possiamo chiamare Dio Padre solo per grazia, non faremo come il fariseo che dice in Luca 18, grazie perché non sono come gli altri. No, perché ti rendi conto che sei tanto come gli altri, ed è tutta grazia. E se queste le cose sono ben chiare, è più difficile che io divento al centro della mia preghiera. Perché solo dire Padre mi umilia. Ma solo per i meriti di Cristo possiamo andare a Dio e fare come il pubblicano e dire Padre, abbi pietà di me perché sono peccatore. E siamo certi che Dio avrà pietà di noi perché Cristo è morto sulla croce al posto nostro. È importantissimo pentirsi, riconoscere i nostri peccati, ma non ci pentiremo mai perfettamente, mai. Senza Gesù non possiamo avvicinarsi al Padre. Quindi siamo sicuri di poter parlare con Dio? Perché Cristo l'ha reso possibile. Padre vuol dire che la preghiera è un privilegio che hanno solo i figli di Dio. Dio è onnisciente, quindi è chiaro che conosce ogni preghiera, ogni cosa. Ma la preghiera vera, quella biblica, è solo per noi. Nella sua grazia Dio può scegliere di rispondere alla preghiera di chi non è salvato. E spesso lo fa, sovente per portare alla salvezza. Ma è per grazia. Solo noi figli di Dio abbiamo la certezza di essere ascoltati da un Padre perfetto. E Gesù ci insegna che la vera preghiera è rivolta solo a Dio, al Creatore, mai alla creatura. Ma questo lo sappiamo. Dicendo Padre, annunciamo il Vangelo a noi stessi. E facciamo un'affermazione anticulturale. Dai tempi di Eden è sempre colpa di un altro. È colpa di Eva, è colpa del serpente, e qui in Italia è colpa degli stranieri, è colpa di Roma, è colpa degli insegnanti, è sempre colpa degli insegnanti. Colpa dell'Europa, della società, della famiglia, è colpa di come si vestono le ragazze, è sempre colpa degli altri. E per carità, gli altri sono peccatori, quindi sarà anche colpa loro. Ma il Vangelo dice una cosa, è colpa tua. E quando io dico Padre, dico è colpa mia. Perché se Cristo è stato sulla croce, se io posso chiamare Dio Padre, è per colpa mia. E poi Gesù dice un'altra parola, nostro. Altra cosa strana, non dice mio. E nella nostra società occidentale, estremamente atomizzata, individualista, nostro è un potente aggettivo. Non è padre mio, anche se mi piacerebbe, è padre nostro. E nel Nuovo Testamento solo Gesù dice padre mio. Tutti gli altri dicono padre nostro. Dio è Padre nostro di tutti coloro che per fede accettano l'opera di Cristo sulla croce. Non è Padre solo mio, non è Padre solo di una denominazione. Mettiamo le cose in chiaro. Padre di tutti coloro che hanno creduto per fede alla salvezza, per sola grazia, operata solo da Cristo, come scritto solo nella Bibbia e solo la gloria di Dio. Chi sinceramente crede in questo? Coloro che hanno una fede che salva e che quindi mostrano segni di ravvedimento? Possono chiamare Dio Padre nostro. E questo ci rende tutti fratelli. Non vuol dire negare le differenze teologiche tra le varie denominazioni, per carità, sui temi secondari va benissimo. Abbiamo modi diversi di fare, culture diverse, molto spesso è più cultura che teologia. Ma una cosa è riconoscere le differenze che su cose minori che ci possono stare. Un'altra è ritenersi più credente degli altri. Padre nostro. Padre nostro di tutti coloro che passeranno l'eternità con Dio nella nuova creazione. Quindi questo aggettivo nostro ci insegna l'amore e il rispetto degli altri. E di nuovo al centro della preghiera non sono io, ma c'è Dio che ci unisce e quindi diciamo nostro. La fede cristiana, il cristianesimo vero, quello biblico, non è una fede di singoli, ma una fede di popolo. Dio si è salvato un popolo, non un gruppo di singoli. Chiaramente la salvezza è dei singoli, ognuno è responsabile davanti a Dio di come risponde all'invito del Vangelo, chiaro. Ma se la salvezza è dei singoli, la vita cristiana è fatta per la collettività. Nessun cristiano è fatto per vivere la fede da solo. E anche nei casi particolari in cui ci sono persecuzioni, pochi cristiani, paesi in cui il Vangelo deve ancora arrivare, ce ne sono ancora purtroppo, anche lì sono pochi cristiani, ma il loro scopo è la comunione con gli altri. Noi siamo salvati da Cristo per entrare nel corpo di Cristo, la Chiesa. Quando siamo salvati entriamo in relazione con Dio e con gli altri. E la preghiera che Gesù insegna è tutta plurale, mai a singolare. Dacci il pane, rimetti i nostri debiti, eccetera. Qualcosa vorrà pure dire. E quando Gesù dice, attenzione, vai da solo nella tua cameretta, quando sei solo prega Padre nostro. È interessante. Riconosci sì che stai pregando da solo, è ovvio, ma sei sempre parte di un gruppo, di un corpo. Quando preghi, Gesù ci dice, ricordati che non ci sei solo tu, ci sono altre persone che ho salvato, che sono tuoi fratelli, che sono morto per loro. E Paolo ha dovuto ribadire questo concetto alla Chiesa di Corinto, quindi appena iniziata la Chiesa, digli, oh, ma cosa state facendo? Siete tutti un'unica Chiesa, si erano vari gruppi, si erano in varie case perché erano un sacco di gente, ma dice, voi siete tutti uno in Cristo, ciò che unisce è Cristo. E dicendo Padre nostro, facciamo di nuovo una dichiarazione controculturale. Perché a chi va tutto bene dice no, è una dichiarazione divisiva, Padre nostro. Divisiva tra chi può chiamare Dio Padre e chi no. C'è divisione. Non va tutto bene. C'è chi può chiamare Dio Padre perché è salvato in Cristo per grazia e chi no, purtroppo. Ma è una dichiarazione inclusiva. In una cultura dove cosa conta è evidenziare differenze, creare distanze, insegnare l'odio, noi proclamiamo l'unità in Cristo. Ed è incredibile la potenza di queste due parole. Perché se Cristo è morto anche per te, se abbiamo lo stesso Padre, questo mette tutto in prospettiva. Ci può stare qualche malinteso, per carità. E Paolo cosa dice? Sopportatevi. Non è che ci prende in giro Paolo, eh? Efesini 4. Con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore, sforzandovi di conservare l'unità dello spirito con il vincolo della pace. Sforzandovi. Mica è facile. Ma perché dobbiamo sforzarci? Perché siamo bravi noi? No, perché siete bravi voi? No, perché è Cristo che ci unisce. Può essere che i tuoi peccati siano diversi dai miei, è quello che ci rende poi antipatici. Perché quando le persone peccano come me, mi sono simpatiche. E alla fine questo è il problema. Ci può stare che ci sono difficoltà, ma l'unità esiste in Cristo. L'unico vero motivo della nostra unità è Cristo. E l'unico motivo che ci deve dividere è solo Cristo. Se qualcuno predica un altro Vangelo, dice la Bibbia, se qualcuno nega che Gesù sia divino, se qualcuno nega che Gesù sia il Cristo, il Figlio di Dio, se qualcuno dice che non basta la sua morte per essere salvati, ci sia divisione, per carità. Ma solo quando il Vangelo viene negato. E attenzione, chiamare Dio Padre... Anzi no, facciamo una frase più breve. Il capo di Stato Vaticano, un paio d'anni fa, ha affermato che Dio è padre, vuol dire che Dio ha bisogno di noi. Che Dio non è Dio senza uomo. Falso. Dio è Dio senza di noi. Dio non ha bisogno di noi. Poi, Gesù aggiunge, Padre nostro che sei nei cieli. E questo modello di preghiera che Gesù ci ha dato è un fantastico trattato di teologia. Perché Gesù ci invita a chiamare Dio Padre, quindi una cosa molto intima, vicina, un legame unico, di cura, di amore, di sostegno, una complicità anche, una protezione, guida. Ma aggiunge che sei nei cieli. Questo non per marcare la distanza fra noi e Dio, perché noi siamo qua e Lui là. No, non è la distanza. Gesù marca la differenza tra noi e Dio, e meno male. C'è una grande differenza fra noi e Dio. Per noi la parola padre ha un sacco di significati positivi e altri che, se riferiti a Dio, sono negativi. Con un padre ci litighi, a torto sempre voi figli, come è normale che sia. E con un padre cerchi di stabilire chi ha ragione. Un padre umano può avere torto, non ascoltate. Un padre umano, cioè seriamente, un padre umano può avere torto, sbaglia, Dio mai. E il rapporto di dipendenza fra padre e figlio cambia nel tempo. Prima si dipende completamente, appena si dipende completamente da padre e genitori. Poi si diventa, pian piano si cresce, si diventa pari. E alla fine è il genitore, in questo caso il padre, ma il genitore a dipendere dai figli. Sempre più avanti, vabbè, con un altro discorso. Quindi è il figlio che diventa più forte e assiste il padre e aiuta i genitori. E da un punto di vista umano questo è giustissimo, la Bibbia lo dice di farlo più volte, per carità, è vero. Ma noi non ci prenderemo mai cura di Dio, mai. Capite che c'è una differenza? Cioè, il concetto di padre è vero, sì, ma noi non ci prenderemo mai cura di Dio come dovremmo fare con i nostri genitori terreni. Lui non sbaglierà mai, lui. Non saremo mai suoi pari, mai. È quindi giusto chiarire chi è questo Padre Celeste. È il nostro Padre, sì, ma è nei cieli. Non stiamo pregando, quando preghiamo non ci rivolgiamo a qualche persona speciale, un superuomo con i superpoteri, come va di moda adesso. Stiamo pregando colui che è nei cieli, che è altro da noi, non è come noi, è un altro. È molto più grande di noi, è molto più immenso, non ha limiti. La preghiera cristiana è rivolta solo a Dio, tramite Cristo. Ci stiamo rivolgendo a chi è talmente grande che i cieli non ce la fanno a contenerlo. Romani, prima Re 8, 27. Dio è così grande che neanche i cieli lo contengono. E noi possiamo pregare a Lui. Preghiamo il creatore di ogni cosa, che vede ogni cosa, che sa ogni cosa, che non ha inizio né fine. Il Dio onnipotente. Numeri 23, 19. Dio non è un uomo, e meno male. Ci possiamo fidare di Lui perché non è un uomo. Non è come noi, è nei cieli. È più grande di noi, è santo e perfetto. Che sei nei cieli ci parli di eternità, il Dio eterno, ci comunica una prospettiva, che la nostra vita, noi viviamo qui e ora, ma vediamo che siamo nei cieli. Che sei nei cieli ci parla di che siamo salvati per l'eternità, che non viviamo per questa terra, sì, viviamo qui giustamente e facciamo il più possibile, ma viviamo con in vista l'eternità. Il nostro obiettivo è un altro. In preghiera ci rivolgiamo a un Dio eterno, che è sempre stato e sempre sarà, che sa tutto, vede tutto e con cui passeremo l'eternità. L'eternità è lunga, molto lunga. Questo è Dio che preghiamo. E abbiamo bisogno di ricordarcelo, altrimenti addomestichiamo chi è Dio. Ci dimentichiamo quanto sia grande, quanto sia onnipotente, quanto sia santo e ci perdiamo d'animo. Quando preghiamo Padre nostro che sei nei cieli, affermiamo qualcosa di immenso, di cosmico. Dio creatore di ogni cosa, santo e perfetto, eterno, che stava bene da solo, ha deciso di diventare nostro Padre tramite il sacrificio di Cristo. E non solo, ci permette di parlare con Lui chiamandolo Padre, certi che ci ascolta e si prende cura di noi in modo perfetto. Perché Lui è un Padre perfetto, che non ci dà quello che gli chiediamo se ci fa male. Non sbaglia mai a darci quello che ci vuole dare Dio. Impariamo da Gesù come pregare. E preghiamo, facciamolo, preghiamo. Perché solo noi, salvati, possiamo pregare l'unico vero Dio d'amore, che è il nostro Padre Celeste. Amen. Signore, grazie perché su quella croce ci hai fatto un dono talmente grande che fermarsi ad analizzarlo fa esplodere la testa. Ma grazie perché ci hai dato questo privilegio di chiamarti Padre con la certezza che tu ci ascolti. Grazie che tu sei nei cieli. Tu vedi ogni cosa, sai ogni cosa, puoi ogni cosa e ci ami di un amore perfetto e ti prendi cura di noi in modo perfetto. Rendici i tuoi figli che pregano sicuri di essere tuoi, di essere oggetto del tuo amore e della tua cura. Amen.